Buongiorno a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori della rubrica Mr. Robot. Oggi facciamo una puntata sperimentale e per l'occasione abbiamo come ospite Jacopo Zenzeri, che saluto subito. Ciao Jacopo.
Ciao Leonardo, grazie per l'invito.
Allora, Jacopo è un ricercatore dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Dopo un percorso di studi focalizzato sulla bioingegneria, ha ottenuto un dottorato di ricerca in robotica all'Università di Genova e appunto l'Istituto Italiano di Tecnologia. Oggi è un ricercatore nello stesso istituto, dove coordina il laboratorio di apprendimento motorio e riabilitazione robotica. La sua ricerca si occupa di tecnologie per l'apprendimento di competenze, con un forte spinta verso il trasferimento sul mercato dei risultati ottenuti. Nella puntata di oggi parliamo del tema dal laboratorio alla società, come trasformare un risultato della ricerca in un prodotto di mercato. Allora, Jacopo ci ha suggerito questo titolo, che è un titolo estremamente interessante che abbiamo appena toccato nelle puntate precedenti. Ma intanto, parliamo di tecnologie per l'apprendimento di competenze, questo è il tuo background. Ci sai dire di cosa si tratta?
Allora, diciamo che le tecnologie di cui mi occupo sono tecnologie simili a quelle delle puntate precedenti che sono state introdotte da altri colleghi ricercatori. In questo caso, immaginiamo di voler capire come, per esempio, il cervello riesce ad apprendere determinate abilità motorie, per esempio quando una persona anche entra in una fabbrica per la prima volta e deve apprendere un nuovo compito proprio del suo lavoro. Quali sono i meccanismi che il cervello mette in atto per poter apprendere questo compito motorio? E dall'altra parte queste abilità possono anche essere perse, per esempio, in seguito a un ictus, a un problema neurologico. La persona, ad esempio, non è più in grado di vestirsi, di prendere un bicchiere, di fare attività della vita quotidiana. E allora quello che cerchiamo di studiare sono proprio questi meccanismi che ti permettono di riapprendere queste competenze per avere anche una vita dignitosa. E le tecnologie di cui mi occupo sono tecnologie prettamente robotiche, quindi lo sviluppo di tecnologie robotiche per poter recuperare attività, abilità e competenze che sono state perse in seguito a problematiche. Diciamo che ci riferiamo a tutta la parte anche di robotica riabilitativa che è stata già descritta nelle puntate precedenti. E se volete immaginare, diciamo, il caso di studio che vorrei portarvi poi nella mia esperienza, potete immaginare un robot come, per esempio, un particolare joystick, come quelli per i videogiochi, un joystick intelligente che è in grado di rilasciare delle forze, di modificare il comportamento della persona quando viene impugnato. Immaginate questi pazienti che giocano a dei videogiochi appositi, che sono in grado di andare a stimolare il cervello in maniera specifica, a recuperare delle competenze. E quindi è di questo che, di questa cosa specifica di cui vi parlo, questa tipologia di tecnologie robotiche.
Grazie Jacopo, sicuramente è estremamente interessante questa questione dei videogiochi per finalità utili appunto al recupero della motorietà e dell'indipendenza, è un argomento estremamente interessante, ma quello di cui parliamo oggi è anche appunto una volta che queste tecnologie è dimostrato che funzionino, cosa veramente ce ne facciamo? Cioè in che modo possono essere utilizzate per avere un impatto sulla società?
E questo è proprio il punto più delicato e più importante. Alla fine all'interno del laboratorio di ricerca, specialmente quando si fa una ricerca applicata, si deve puntare verso un'applicazione, verso l'adozione poi delle tecnologie dalla società. Per fare questo, per prima cosa, il tipo di ricerca che viene fatta deve andare a risolvere un problema della società, come quello che vi ho esposto. E deve essere una soluzione nuova, innovativa, che non è già sul mercato, altrimenti non ci sarà l'adozione della specifica tecnologia. E il percorso, diciamo, della ricerca è quello di andare a creare un prototipo, un dimostratore della tecnologia, che venga poi validato, in questo caso pensiamo con dei pazienti, e questo è un processo complesso di dimostrazione della validità di questa tecnologia che impiega anche molti anni. A fronte di questi anni di valutazione, poi in realtà inizia il processo ancora più in salita, che è quello di far adottare questa tecnologia dalla società. Per poter fare questo, si deve in qualche modo uscire dall'ambito della ricerca e andare verso il mercato, perché in qualche modo per avere questa tecnologia diffusa nella società si deve creare un'infrastruttura, un'organizzazione, quindi un'azienda che possa commercializzare la tecnologia e renderla così fruibile a tutti. Nel caso questo specifico di cui dicevo, di queste tecnologie che sono una specie di, diciamo, di tecnologie robotiche per il recupero delle funzionalità, diciamo, motorie della persona, in questo caso si parla di tecnologie hardware, tecnologie composte da sensori, attuatori e software, cioè tutta l'intelligenza che viene messa all'interno della tecnologia. In qualche modo si parla di tecnologie costose, e se noi pensiamo che il processo, diciamo, per creare solo il prototipo è costoso, in realtà per arrivare a un prodotto è estremamente più costoso, sono ordini di grandezza più grandi. Solo si può pensare che in questo caso il processo, solo per, avendoci già un prototipo per arrivare a un prodotto da poi vendere sul mercato, si parla di svariati milioni di euro che vanno investiti per andare a rispettare tutte le complesse normative che abbiamo per quanto riguarda dispositivi medicali, i dati trattati con i pazienti, una serie di altre problematiche anche dal punto di vista di proprietà intellettuale, quindi di segretezza delle informazioni e della tecnologia, proprio perché quando si crea poi un'azienda si deve mantenere questa azienda e bisogna anche preoccuparsi a questo punto che la tecnologia non sia già, diciamo, di proprietà di qualche altra azienda, che non sia già stata inventata da qualche altra azienda e protetta. Quindi ci sono questa serie di, diciamo, di problematiche.
Problematiche da affrontare che spesso si danno per scontate, no? Quando si pensa a un prodotto frutto della ricerca si dice, beh, è stato reso, messo a disposizione della comunità, però ecco, non è così banale mettere a disposizione un prodotto per la comunità e appunto trasformare un prodotto di ricerca in un prodotto di mercato non è facile. Tu so che ne sai qualcosa perché hai appunto fondato una startup per questo prodotto che si chiama Rewing, se non sbaglio, e appunto è una cosa che invito tutti quanti ad andare a vedere, appunto il sito della startup è rewing.it. Per parlare di questo aspetto, quindi di questo di portare queste tecnologie verso il mercato, ci dai un'idea di quali sono gli aspetti più complessi proprio in pratica e le tempistiche anche? Ci hai parlato di investimenti di svariati milioni, ma anche in che tempi si raggiungono questi risultati sul mercato?
Grazie per aver citato, diciamo, questo progetto di startup. La startup verrà costituita a breve, stiamo finendo i vari, io e un team di ricercatori insieme a me stiamo finendo i vari passaggi per poter costituire la startup e poi andare verso il mercato. Le tempistiche, si parla di, una volta che si ha il prototipo e si arriva vicini al prodotto, si parla comunque di qualche anno. Nel miglior dei casi un anno, diciamo, anche solo per poter avere il prodotto certificato e commercializzabile, perché uno degli aspetti è quello di avere il prodotto certificato medicale. Questo prevede una serie di passaggi dal punto di vista anche legale, a livello sia europeo che poi mondiale, se si vuole vendere in tutti i mercati, ogni mercato ha le sue certificazioni, che prevede un sacco di, diciamo, parecchio tempo, un iter anche burocratico abbastanza grande e costoso. E questo, diciamo, è solo il primo passo, perché poi si entra in un mercato. Entrare in un mercato vuol dire passare, diciamo, dalla ricerca a diventare un imprenditore che deve vendere un prodotto sul mercato, che è un lavoro completamente diverso. Quindi entrare nelle logiche di mercato e andare a competere in qualche modo con delle altre aziende, alcune anche multinazionali, e quindi diventa un processo molto complicato e sfidante.
Sì, deve essere estremamente interessante. Senti, siamo quasi in chiusura e quindi ti faccio un'ultima domanda che è più che altro una mia curiosità. Quale è l'impatto del passaggio da ricercatore a imprenditore? Come cambia il lavoro e appunto qual è l'impressione che se ne ha?
Allora, è un passaggio molto grande, però in qualche modo il fatto di essere un ricercatore e in qualche modo ti facilita questo passaggio, perché il ricercatore di solito è abituato a dover risolvere problematiche complesse, ha una mentalità in grado di poter in qualche modo anche andare a studiare nuove problematiche, andare a studiare la nuova posizione lavorativa, il nuovo mondo che a cui sta approcciando. E una delle problematiche è proprio quella di rimettersi in gioco, studiare, apprendere nuove competenze e cambiare un pochino, affrontare delle nuove sfide.
È un mettersi in gioco di nuovo, che fondamentalmente è quello che facciamo noi ricercatori tutti i giorni, quindi sicuramente molto interessante. Jacopo, io ti ringrazio per aver accettato questo invito, mi ha fatto veramente piacere averti come ospite.
Grazie Leonardo.
E ringrazio Gloria Peruzzi della rubrica Flymag di Radio Fly per ospitare Mr. Robot nelle sue puntate. Grazie a tutti e buona giornata.